Vergine Madre. Canti, commenti e racconti di un'anima in cerca di salvezza dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Di e con Lucilla Giagnoni. Musiche originali Paolo Pizzimenti.
C'è una terra nel mio giardino di quelle dure, di quelle terre che fanno venire sugli ulivi. E le foglie di questi ulivi sono grigie, come solo certe nuvole e solo certo mare. Ho aperto gli occhi all'improvviso questa notte. Una folata di vento ha fatto sbattere più volte le persiane e ho avuto un pensiero nel silenzio e nel buio intorno a me. Sono sfilata via dal letto, ho appoggiato i piedi sul pavimento e mi sono avvicinata alla finestra che dà sul giardino. Buio. L'ho guardato. Allora mi è venuta un'idea, una di quelle idee che mi impediscono di prendere sonno. Sono scesa in giardino. C'è una terra nel mio giardino di quelle dure, secche, fatta di terra e pietre, che a penetrarla con la vanga mi devo mettere con tutti i due piedi sopra la vanga e spingere, che alla fine la terra si smuove. E c'è un muro di pietre d'ardesia tutto intorno che si incastrano una con l'altra senza cemento. Sono uscita dalla porta a vetri della cucina. Ho guardato intorno a tutto il buio. Mi sono sporta un po' di più nel silenzio per ascoltare. Ho appoggiato il piede nudo sulla terra fredda.
Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalca si chiama fedele e vero e giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, ha sul suo capo molti diademi, porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori di lui e avvolto in un mantello intriso di sangue il suo nome è... Verbo di Dio! Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà col cetro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del Dio Onnipotente. Un nome porta scritto sul mantello e sul femore. Re dei re e signore dei signori. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come v'intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'i passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio ch'ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poiché hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il piè fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta.
e non mi si partia dinanzi al volto. Anzi, mi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché a bene sperar m'era cagione di quella fiera la gaetta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è il quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tu sii, o d'ombra, o d'omo certo. Risposemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi. Mantoani per patria ambedui. Nacqui sub Iulio ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dèi falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume, rispose lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui mi volsi. Aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide. Se vuo campare desto loco selvaggio, che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti son gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infinché il veltro verrà che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partilla. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno ove udirai le disperate strida. Vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire, quando che sia, alle beate genti.
alle quali poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venia. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui quivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che o fugga questo male è peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sicch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. La notte è lunga da far passare quando la mente non è sgombra. La notte è lunga quando ti assalgono i pensieri. La notte è lunga quando sei da solo. La notte è lunga quando hai paura. La notte è lunga. E questa notte tu la trascorri perdendoti, perdendoti dentro ad una selva buia. L'unico desiderio che hai è poter vedere la luce, poter vedere le stelle. Ricordati di questo, poter vedere le stelle. E sei quasi riuscito ad uscire da questa selva buia quando improvvisamente davanti al tuo cammino compaiono tre bestie, tre fiere, che non soltanto ti impediscono di scalare quella montagna lambita dalla luce dove tu riponi ogni speranza di salvezza, ma queste tre fiere fameliche e rabbiose ti vengono incontro, ti spingono indietro, ti ributtano là da dove avevi tentato di scappare, là dove il sol tace. È un incubo. Tutto questo inizia come un incubo. Ed ecco che da quella selva buia dietro di te qualcosa si muove. Chi sei? Sei un mostro? Sei un fantasma? Chi sei? Sei un uomo? È Virgilio. È la poesia in persona che ti viene incontro nel momento del bisogno e ti tende la mano. È il primo incontro umano in questo viaggio. Viaggiare non è soltanto contemplare paesaggi pittoreschi. Viaggiare è soprattutto fare incontri con persone che prima o poi ti cambieranno la vita. Incontri con uomini straordinari, scriverà un certo Gurdjieff. In questo caso forse è meglio parlare di incontri con anime straordinarie. Quello che è venuto incontro è stato il più straordinario dei poeti, degli altri poeti, onore e lume. Ma non basta dire che è stato il più straordinario dei poeti, è anche qualcosa di più. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, è colui che ci ha nutriti di racconti, che ci ha detto chi siamo, quali sono le nostre origini, le nostre radici, la nostra terra. Sarà lui a indicare la giusta via. A te convien tenere altro viaggio. Per salire bisogna prima scendere. Per salire bisogna prima scendere. Bisogna conoscere fino in fondo l'inferno. Solo chi ha attraversato l'inferno ce l'ha negli occhi, è tornato indietro e lo sa raccontare. Solo lui può ritrovare la propria umanità. E così, questa notte, nel mio giardino, in questo silenzio, nel buio, per la prima volta io ho pensato: davvero l'essere umano non è più in presenza di Dio. Ho in mente un'immagine, l'immagine di un grande Dio che dorme, di un Dio che sta per addormentarsi. Questa storia la raccontano i sacri antichi libri indiani, i Veda, che sono vecchi di 4.000-5.000 anni. Dicono che quando il Dio si addormenta, finisce un'epoca. Quattro sono le epoche in cui si può considerare diviso il tempo da che l'uomo è comparso sulla terra. La prima di queste mitiche età è la favolosa età dell'oro, l'età della perfezione, l'età della felicità, l'età in cui gli uomini erano dei o mangiavano allo stesso banchetto con gli dei. Poi è stato un lento degenerare. Dall'età dell'oro siamo passati all'età dell'argento, poi siamo passati all'età del bronzo e ultima di queste quattro epoche, l'età del ferro, Kali Yuga, lo chiamano gli antichi libri indiani. Ed è l'epoca che stiamo vivendo noi oggi. Il Kali Yuga è un'età in cui l'uomo si allontana sempre di più dalla propria natura divina
e a causa di questo vive grandi angosce, vive grandi sofferenze. È un'epoca in cui prevale il caos. Sì, la guerra, lo scontro, il conflitto, uomo contro uomo, fratello contro fratello, sangue sparso dappertutto. Dicono i libri indiani che anche il Kali Yuga terminerà, e terminerà con l'Apocalisse. E poi dicono che ci sarà il grande buio. E poi forse, tutto ricomincerà da capo, avremo una nuova rinascita. Il fatto è che noi qui oggi, forse, siamo tra gli ultimi testimoni della fine del Kali Yuga. Beh, i segni ci sarebbero tutti, i ghiacciai che si sciolgono, l'effetto serra, le guerre, i conflitti. È come se fossimo tutti radunati in una strettoia dello spazio-tempo, in un imbuto. Sì, perché quel Dio che divide il tempo addormentandosi, dicono i libri indiani, che ha già cominciato ad abbassare le palpebre. Dicono che l'ultima volta che si è voluto fare in un precedente ciclo soltanto un piccolo pisolino, siano scomparsi dalla Terra tutti i dinosauri. Certo che se adesso aspetta il grande buio e si vuole fare una sana dormita, beh allora ci dobbiamo attrezzare per un grande cambiamento. E a me questa storia comunque mi ha fatto sorridere. Oh, ho detto, ma finalmente ho capito perché. Ho capito perché siamo fatti così, ma perché andiamo continuamente in accelerazione. Ma verso cosa? Contro cosa? Verso dove? Viviamo continuamente nell'ansia. Veloci. Ci affanniamo per qualsiasi cosa. Non so, troviamo un terreno, vogliamo la casa realizzata, 6 mesi. Troviamo un lavoro, se lo troviamo? Beh, ci figuriamo tutta la carriera davanti ai nostri occhi. Vediamo un posto dall'altra parte della terra, su una rivista, su una cartolina. Beh, quanto ci vorrà? 26 ore d'aereo e noi siamo lì davanti. Siamo uomini che hanno fretta, siamo artisti che vedono la propria realizzazione nel corso della propria vita. E allora vallo a dire a quelle intere generazioni di persone nei secoli passati che hanno contribuito a creare le grandi cattedrali, le grandi opere d'arte, Santa Maria del Fiore, la cupola di San Pietro, Piazza del Campo a Siena, progettando cose di cui sapevano benissimo che non avrebbero visto la fine, progettando cose per noi. Vallo a dire a Dante. Siamo uomini che hanno fretta, veloci, perché in fondo, ecco, in fondo noi siamo sensibili, veloci, perché sentiamo la fine di ogni cosa. Veloci, perché sentiamo che quel Dio che divide il tempo addormentandosi ha già cominciato ad abbassare le palpebre. Veloci, perché sentiamo di non avere più tempo. E così stanotte io mi sono fermata. Tenevo i piedi sulla terra, le piante dei piedi sulla terra. Ho teso una mano per afferrare una lucciola. La mano superava il muro che segna il confine di questa mia terra. Dietro al muro c'è una stradina stretta che porta alla chiesa e laggiù da qualche parte c'è il mare. L'ho chiesto io di far tirare su questo muro. Certo mi hanno risposto, ma non vedrà più il mare da qui. Non importa. È che non volevo vedere nient'altro, io non volevo sentire nient'altro, c'è troppo mondo, c'è troppa confusione là fuori. Stanotte io allungo una mano verso la lucciola, ma non arrivo a toccarla. Forse perché prima io devo affrontare un viaggio. Come dice Virgilio, a te, a me, conviene tenere altro viaggio. Sì, fa presto a dire un viaggio. Qualsiasi esperienza è un viaggio, qualsiasi racconto è un viaggio, qualsiasi spettacolo è un viaggio. La Divina Commedia è il viaggio. È il viaggio di un uomo nel mezzo del cammino di sua vita che sta in una selva molto, molto oscura e cerca disperatamente la via della salvezza. In questo viaggio Dante segue il consiglio della Bibbia. Guai a chi è solo perché quando cade non ha nessuno che lo rialzi e quindi sceglie di non viaggiare da solo, si fa accompagnare. Prima da Virgilio, poi da Beatrice. Ecco, io vorrei farmi accompagnare da Dante. Dante che accompagna una donna nel mezzo del cammino di sua vita, anche lei che sta in una selva piuttosto oscura. E allora mi domando, ma quali saranno i miei incontri? Ad esempio, le mie 3 fiere. La lonza, il leone, la lupa. La lonza, la lince, la fame, il desiderio. Teniamo bene a mente questa parola, desiderio del corpo, dei sensi, la lussuria. Il leone, la fame, il bisogno, il desiderio dell'io, la superbia. E poi il peggiore di tutti, perché quello colpisce tutti, ricchi, poveri, vecchi, bambini. La lupa, la fame, il bisogno, il desiderio di possedere e consumare tutte le cose della terra. La cupidigia. Il primo incontro che io faccio in questo viaggio è con una donna. La mia prima fiera è una donna. Io sono una donna. Non sono molte le donne che hanno affrontato nel tempo la Divina Commedia e mi sono sempre chiesta un po' perché. Poi la risposta forse non era così difficile. Bastava mettersi a leggere la Divina Commedia. È che sono poche le donne nella Divina Commedia. Sono pochissime. E quelle poche sono quasi tutte all'inferno. Eh sì, e se non sono all'inferno e comunque sono in paradiso, rimangono sempre un po' lussuriose, carnali, sensuali. Ah. Se pensiamo che l'ultima delle donne citate, più vicina alla Vergine, nella Rosa dei Beati, è Giuditta, colei che ha sedotto Oloferne, ha usato tutte le armi femminili, ha salvato il popolo di Israele, certo. Beh, mi sono messa a contarle io queste donne della Divina Commedia. Non è un'impresa facile perché, insomma, si nascondono, scappano un po' da tutte le parti. Se non mi sono sbagliata, mi pare che in tutta la Divina Commedia le donne che compaiono sono 34. 34. Il fatto è che di queste 34, 26 di queste 34 non dicono neanche una parola. Non proferiscono verbo, sono delle figurine mute stagliate lì sul fondo grigio del paesaggio. Vedi là Semiramis? E ne facciamo fuori una, siamo a 33. Vedi là Cleopatras? Certo col quinto canto ne facciamo fuori parecchie. Le donne che parlano nella Divina Commedia si contano tranquillamente sulle dita di due mani. Sono 8. 8 donne che parlano in mezzo ad almeno 88 uomini che parlano. E ragazzi, qui non si rispettano neanche le quote rosa. E di queste che parlano, poi, alcune si esprimono con una manciata di versi, anche una semplice terzina. Pensiamo a Pia dei Tolomei nel Purgatorio. Siena mi fe, disfece mi maremma, salsi colui che inanellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Una vita condensata in tre versi, meravigliosi, ma tre versi. Ah, bene, capisco, sento le obiezioni. Certo, dobbiamo fare un discorso a parte per Beatrice. Ma io ce l'ho qui dai tempi del liceo. Beatrice. Sarà mica una donna Beatrice? Tanto gentile, tanto onesta pare. La donna mia, quando ella altrui saluta, ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. E che le migliori parole che si potevano spendere per una donna, Dante le ha spese tutte per Beatrice. Così Beatrice è diventata qualcosa di più di una donna, qualcosa con cui noi donne, quelle vere, non possiamo certo confrontarci. È diventata una mirabile visione, un'idea, dal greco eidein, vedere. Anzi, dirò di più, è diventata una funzione Beatrice, la teologia. Le donne come noi non parlano. Insomma, danzano, cantano, pregano. Non hanno possibilità di parola, non possono assumersi la responsabilità. Responsabilità è una bellissima parola che meriterebbe considerare di nuovo. Responsabilità viene dal latino responsum, risposta. La risposta che ciascuno di noi può dare, ma è anche tenuto a dare agli eventi che gli capitano. Inserirsi nella storia, dare la propria versione dei fatti. Tutte tranne una. Il primo incontro che io faccio in questo viaggio è all'inferno con una donna, la mia prima fiera, Francesca da Rimini. Sì che meglio sarebbe però chiamare Francesca da Ravenna, perché come molti di voi sapranno, Francesca era figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna, in perenne lotta con i Malatesta da Rimini. Ora si potrebbero spendere molte parole intorno a Francesca, c'è Boccaccio che racconta delle storie bellissime. Ma insomma, noi sappiamo soprattutto che Francesca era una ragazza di una grandissima bellezza, di un caratterino, un piccante peppino. E insomma, per tenerla buona, le viene promesso un matrimonio eccellente, e quindi viene data in sposa, anche per comporre una pace diplomatica fra queste due famiglie che sono limitrofe e che si fanno sempre guerra, insomma viene proposto un matrimonio con il primogenito della famiglia Malatesta, Gianciotto Malatesta, uomo potentissimo, intelligentissimo, scaltro, acuto, un generale, ma c'ha un difetto, è gobbo e storpio. E così, mentre la bella Francesca è chiusa nel castello di famiglia, in questa torre, in attesa che il marito torni da una delle tante guerre, ecco, rimane da sola, sotto le cure del cognato di lei, il fratello minore di lui, Paolo Malatesta. Giovane, nobile, raffinato, colto, sensibile, disponibile. E tanto, tanto bello. La storia è nota, se non è nota, è prevedibile. I due in breve diventano amanti. E proprio nel momento in cui questi due, che sono due anime simili, hanno le stesse passioni, hanno gli stessi gusti, stanno leggendo insieme un romanzo appassionante. Oh, un romanzo che all'epoca ebbe molto successo. Lo si chiamerebbe oggi un best seller. Ce ne saranno state almeno 7 copie in tutta Europa. Beh, ecco, mentre questi due stanno leggendo questo romanzo che parla di un altro bell'amore peccaminoso, l'amore che lega Lancillotto, cavaliere di Re Artù, a Ginevra, moglie di Re Artù. Ecco, è proprio nel momento in cui questo romanzo suggerisce un bacio appassionato tra Lancillotto e Ginevra, ecco che Paolo, tutto turbato, bacia Francesca. Scoperto il tradimento, Gianciotto poi li uccide entrambi. Dopo di ciò, il silenzio. O meglio, un canto. Mi sono fermata a guardarlo questo muro quando è stato finito. Poco alla volta si è arrampicata l'edera, rossa. L'ho fatto per proteggermi. Ho risposto a chi mi chiedeva: ma perché? Ho cercato un silenzio. Ho lottato per un silenzio tra le infinite voci del mondo. E finalmente anch'io ho potuto parlare. E usciva la mia voce. Solo la mia voce, limpida. Senza ombra, senza eco. E così ho capito. Ho capito che bisogna sacrificare un po' di cielo. Bisogna sacrificare un po' di mare. Bisogna sacrificare un po' di mondo per sentire la propria voce. Qualcosa bisogna imparare a lasciare andare per sentire la propria voce. Francesca è una che ha fatto andare tutto. Sì, ha lasciato andare tutto, lei ha perso tutto per sentire la propria voce. Lei non è un'idea, lei non è una mirabile visione. Lei è una donna come noi. Lei sa parlare, lei ce l'ha la sua risposta, lei ce l'ha il suo responsum. Ma è all'inferno perché ha fatto parlare il corpo, perché non ha fatto tacere la voce della sua passione. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai, poeta, volontieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi e tu allor li priega per quello amor che i mena. Ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir dalla schiera ov'è dito, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende.
Amor, ch'a nullo amato, amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spense.
Queste parole d'allor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anima offense, chinà il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro che lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì che di pietade io venni men, così com'io morisse. E caddi come corpo morto cade. La mia prima fiera è la donna, la mia seconda fiera è l'uomo. Ulisse. L'Ulisse della commedia è un personaggio molto diverso da quello che siamo abituati a ricordare dall'Odissea. È l'eroe che decide di non tornare a casa, di non tornarsene a Itaca dalla moglie Penelope, dal padre Laerte, dal figlio Telemaco, ma lui è fermo a Gaeta da Circe e decide di proseguire questo viaggio che lo ha condotto fino lì. Decide di andare là dove nessun uomo ha mai posto il piede, di varcare quel confine proibito posto da Dio a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Le colonne d'Ercole ci dicono poi storici e geografi che corrispondano allo stretto di Gibilterra che separa la Spagna dal Marocco. Ma per fare questo lui ha bisogno dei suoi compagni e quindi li esorta con un discorso molto semplice ma molto efficace a non tornarsene loro a casa vecchi e stanchi, a non negarsi quest'ultima esperienza, quest'ultima avventura. Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza. E come al solito si fanno convincere i compagni, si fanno esaltare e si mettono lì per lì a costruire una piccola barca, un piccolo legno, raccolgono del materiale lì nei boschi, costruiscono questa navicella e con una foga giovanile iniziano a remare e questa barca corre velocemente sulle acque del Mediterraneo. Sulla sinistra vedono scorrere i lidi dell'Africa, sulla destra vedono le spiagge della Spagna e c'è da immaginarsi che arrivino con una certa velocità in prossimità dello stretto. E quindi c'è da immaginare che su quella barca cali magari un silenzio carico di timore. Che cosa succederà? Che cosa c'è oltre? Solleveranno i remi? Lasceranno che la barca scivoli sulle acque? e attenderanno il loro destino ineluttabile. E poi ridono, ridono, perché superato il confine proibito, non c'era dall'altra parte niente a minacciarli, non c'era un fulmine di Dio a colpirli, non c'era nessuna bestia sanguinaria a sbranarli. Ridono, hanno il mondo in mano e proseguono in questo viaggio. La nave vira verso sud, le coste dell'Africa rimangono sempre sulla sinistra, si avvicinano all'equatore, tanto che le stelle cominciano a mutare, diventano quelle dell'emisfero australe. E Dante sapeva perfettamente che la Terra era rotonda. Quando ad un certo punto dal pieno dell'oceano compare una montagna, improvvisamente, bruna per la distanza e alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Ed ecco che sulla barca il riso si trasforma in pianto, perché da quella nuova terra nasce un turbine, nasce un'onda che arriva fino alla prua della nave, la spinge per 3 vortici, la fa ruotare e al 4° vortice se la inghiotte con sé negli abissi. L'onda dell'Apocalisse. Un'onda che, se ci pensiamo bene, abbiamo conosciuto di recente anche noi. Basta andare indietro di 3 o 4 Natali fa. Uno tsunami. Ulisse, un personaggio straordinario, lo conoscono anche i bambini. È l'uomo per eccellenza. La sua curiosità, la sua sete di conoscenza, ha fatto sì che da bestia l'essere umano sia diventato qualcosa in più. Ha fatto diventare uomo. È proprio questa sete di conoscenza, questa curiosità che ha alimentato il motore del nostro progresso. Lui vuole andare avanti, Ulisse. Progredire vuol dire bene andare avanti. Un progresso che ci ha fatto arrivare a mettere il piede sulla Luna. Un progresso che ci ha portato agli antibiotici, che ci ha portato all'atomica, che ci ha portato alla mappa del DNA. Ulisse è un grande narratore, un grande navigatore, un grande narratore, sa parlare Ulisse, un grande oratore, un grande politico, infatti difficile vederne il vero volto. Infatti Ulisse ti compare in una scena ed è un naufrago senza identità coperto di foglie sulla riva di una spiaggia. Nella scena successiva è un mendicante, poi si finge vecchio, si finge animale, si finge pazzo per fuggire alla guerra di Troia. Ulisse, insomma, uno, nessuno. E 100.000. Ulisse l'attore, Ulisse l'ipocrita. In greco attore si dice hypocrites, colui che sa ingannare. E non dimentichiamolo che Ulisse, il nostro personaggio eroico per eccellenza, è comunque in fondo all'inferno e ci finisce proprio per i suoi inganni, per le sue frodi. E ci sono delle frodi che fa Ulisse che non sono mica note a tutti, degli inganni. Beh, l'inganno più noto è quello del cavallo, lo conoscono tutti, ma ci raccontano i racconti omerici, che non sono l'Iliade e l'Odissea, che Ulisse viene portato di forza in guerra e capisce subito, ad esempio, che la città di Troia è inespugnabile, cioè non la si può sconfiggere cercando di abbatterne le mura sono protette dagli dèi, bisogna sconfiggerla trovando il modo per entrarci dentro. Quindi prima di concepire il cavallo, prova un'altra strategia. Lui è fuori nell'accampamento greco, che è fuori appunto dalla città, e chiede a un compagno di accampamento, un suo compagno greco, di sfigurargli il volto con una frustata, con colpi di frusta, di cambiargli i connotati. È un'immagine molto cruda, molto sanguinaria. Con questa faccia grondante sangue, lui si reca alle porte di Troia, bussa e urla alle sentinelle troiane e dice di essere un soldato troiano sfuggito alle torture dei greci nell'accampamento. E questi gli credono. E gli spalancano le porte della città. È il primo degli eroi greci che riesce a penetrare indisturbato nella città. Non solo, riesce a penetrare nelle stanze private della principessa Elena, la greca, la bella, per cui è scoppiato tutto questo pandemonio. E lì lui si fa riconoscere. E riesce a sedurre di parole la bella seduttrice, tanto a convincerla da rivelare le vie d'accesso segrete alla città. Ma in quel preciso momento sopraggiunge Ecuba, la regina madre, che li scopre. E così Ulisse, davanti a quella donna ormai invecchiata dal dolore che ha visto morire durante quegli anni di guerra metà dei propri figli, lui cambia una delle sue 100.000 maschere, le cambia e si trasforma sotto gli occhi di questa vecchia nel figlio, in un uomo lontano dai propri cari, dai propri parenti, che vuole farla finita con la guerra. E questa donna si commuove, gli promette salva la vita. Non solo, gli consegna 2 soldati troiani perché lo scortino incolume fino all'accampamento greco. Arrivato sano e salvo all'accampamento, Ulisse fa uccidere quei 2 soldati troiani, tradendo le promesse fatte ad Ecuba. La storia va avanti. Questa parte di storia ce la racconta ad esempio Euripide nella bellissima tragedia dedicata ad Ecuba. Ci dice che poi c'è stata la notte del massacro, grazie al cavallo, la popolazione viene decimata. I sopravvissuti, donne e bambini, nei giorni successivi verranno spartiti come bottino di guerra tra gli eroi vincitori. Bene. Ecuba, la regina, la vecchia, viene assegnata come schiava ad Ulisse, che la condanna alla lapidazione, perché lei ha ucciso con le sue mani un greco che le stava uccidendo un figlio. Il primo a scagliare la pietra contro di lei sarà proprio Ulisse. E non dimentichiamolo che Ulisse è anche quello tra gli eroi greci che si prende la briga di gettare dalle alte mura di Troia Astianatte, il figlio di pochi mesi di Ettore, colpevole di essere il figlio sopravvissuto del nemico. Ulisse. Ulisse in greco si dice Odysseus, che viene dal verbo greco odyssomai, che vuol dire sono odiato. Quando gli viene chiesto il suo nome, lui dice di chiamarsi Nessuno, che in greco si dice Udeis. Odysseus è il suo vero nome e lui dice di chiamarsi Udeis. Odysseus Udeis, Odysseus Udeis, ma suona uguale. Com'è, scusa, che ti chiami? Mi chiamo Ulisse, Alice, Ulisse. Odysseus Udeis, quell'odiato è un nessuno. Quell'odiato nessuno è un uomo che ha un talento straordinario. Ha la capacità di penetrare nel sistema senza farsi riconoscere e distruggere il sistema dal di dentro. È un virus, Ulisse. È un bug. Camuffato dentro al ventre del cavallo, perché quello è un grande camuffamento, penetra nella città di Troia. Crolla un'intera civiltà. Una civiltà governata dalle donne. Chissà, forse la storia sarebbe andata in modo molto diverso se avessero vinto i troiani. E vabbè, hanno vinto gli altri e siamo qui a raccontarlo in questo modo. Camuffato dietro a un nome, Udeis, nessuno, penetra non invitato, ricordiamocelo, non invitato, nella caverna immacolata del gigante Polifemo. Certo, il gigante poi si rivela un ospite per nulla affettuoso, per nulla amichevole. Ulisse lo acceca. La fama di Ulisse è così enorme da aver scavalcato i limitati confini di questa nostra civiltà occidentale. Si dice, e questo non lo dico io, lo dice Salvatore Settis, che è rettore dell'Università di Pisa, in un curioso libretto intitolato Il futuro del classico. Si dice che il Mullah Omar, ora chissà quanti di noi si ricorderanno chi è il Mullah Omar. Il Mullah Omar era il capo assoluto dei talebani, non in questa guerra d'Afghanistan, perché questa guerra sta andando avanti da 30 anni, nella prima fase della guerra, quello che ha messo il burka su tutte le donne, quello che ha distrutto le statue bellissime, millenarie dei Buddha del suo territorio. Beh, il Mullah Omar, il capo talebano, quello che gli americani cercavano con ogni mezzo, e lui è riuscito a sfuggire alla cattura degli americani col motorino. E senza casco, col turbante. Infatti ci sono questi wanted con quest'uomo cieco da un occhio, con una benda sull'occhio e il turbante. Beh, insomma, forse è il ricercato numero 3, numero 4 della Polizia Internazionale. Qualche mese fa si diceva che l'avessero catturato. Beh, insomma, evidentemente sanno tutti dov'è perché l'hanno intervistato. E gli hanno chiesto che cosa ne pensasse dei fatti dell'11 settembre. Bene, il Mullah Omar, cioè l'uomo più lontano dalla nostra civiltà occidentale, sembra che abbia dato questa risposta, che abbia paragonato l'America a Polifemo, il Mullah Omar che usa il nostro Polifemo. A Polifemo, un gigante accecato da un nemico a cui non sa dare un nome, accecato da un nessuno. Nessuno sconquassa l'America. Certo che Ulisse è l'uomo che si deve difendere, perché il mondo è grande, il mondo è terribile, il mondo, quel piccolo uomo così, se lo mangia in un boccone, e si difende con tutte le sue forze, Ulisse, ma gli piace anche tanto. E passato Ulisse, il mondo poi non è più come prima. Passato Ulisse, c'è l'Apocalisse. Ulisse è un uomo che il mondo lo vuole riordinare a modo suo, e non ci sono dei, non ci sono religioni, non ci sono etiche che tengano, morali. Lui vuole riordinare il mondo secondo un principio che gli è proprio e spesso agisce attraverso la violenza e il terrore. Quindi, secondo me, più che riordinarlo il mondo, Ulisse, il mondo lo sovverte. Io non lo so se quel nessuno potrebbe essere quello che noi oggi chiamiamo un terrorista. Sicuramente un terrorista è un nessuno. Certo fa pensare che il mito, l'eroe su cui si fonda la nostra civiltà, sia proprio Ulisse. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta,
prima che sia Enea la nomasse. Né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potere dentro a me l'ardore che ebbi a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno, con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vide infin la Spagna, fin nel Morrocco l'isola di Sardi, e l'altro che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e stanchi quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibiglia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi. Che è del rimanente? Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Le mie compagni feci osì aguti con questa orazione piccio al cammino, che appena poscia li avrai ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Infin che il mar fu sovra noi richiuso.
Il mare sopra Ulisse si chiude come un sigillo. Ma non sigilla il nostro viaggio. Noi per adesso ci fermiamo qui, ma proseguiremo settimana prossima con questo viaggio che è il viaggio di Dante dentro l'inferno, il purgatorio, il paradiso, col nostro viaggio a incontrare altri personaggi, puri e disposti a risalire alle stelle.
Vergine Madre. Canti, commenti e racconti di un'anima in cerca di salvezza dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Di e con Lucilla Giagnoni. Musiche originali Paolo Pizzimenti. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido.